Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
24esima puntata.
Senti, Jeffrey, Hugh calmo, distaccato, provò a dire. Mettiamolo in chiaro una volta per tutte. Qualunque sia la situazione attuale, per me il comunismo non è per nulla un sistema. È semplicemente uno spirito nuovo, qualcosa che un giorno potrebbe diventare naturale come l'aria che respiriamo. Mi sembra di averla già sentita questa frase. Ma sì, nemmeno quello che ho da dire io è molto originale. Anzi, dovessi ripeterlo fra 5 anni, probabilmente diventerebbe di una banalità disarmante. Ma per quanto ne so io, nessuno ha ancora chiamato in causa Matthew Arnold per giustificare una presa di posizione. Quindi io citerò Matthew Arnold a tuo beneficio, anche perché tu sei convinto che io non sia in grado di citare Matthew Arnold. Ma è qui che ti sbagli di grosso. La mia idea di ciò che noi chiamiamo Cervantes, è uno spirito del mondo moderno che gioca una parte analoga a quella della cristianità ai tempi antichi. Nel suo saggio su Marco Aurelio, Matthew Arnold dice che Cervantes, per l'amor di Dio, ben lungi da questo, il cristianesimo che quegli imperatori miravano a reprimere era, nella loro interpretazione, qualcosa di filosoficamente deplorevole, politicamente sovversivo e moralmente abominevole. Come uomini lo guardavano un po' come le persone sane di mente da noi guardano i mormoni. Come governanti lo guardavano un po' come i liberali da noi guardano i gesuiti. Una specie di mormonismo costituito come una grande società segreta con oscuri obiettivi di sovversione politica e sociale. Era ciò che Antonino Pio... Cervantes! La causa intima e scatenante di quella concezione si trovava, e senza ombra di dubbio, in questo. Il cristianesimo era uno spirito nuovo nel mondo romano, destinato a fungere in qualche modo da dissolvente, ed era inevitabile che il cristianesimo Cervantes, lo interruppe il console. Tu sei di Oaxaca?
No, signor, io sono di Tlaxcala.
Bene, disse il console. Senti, ombre, non è pieno di alberi secolari e fragili a Tlaxcala?
Ah, sì, sì, ombre, alberi secolari fragili, molti alberi.
E Octolan? Il santuario di Octolan? Non è a Tlaxcala?
Sì, signor, è santuario di Octolan, disse Cervantes,
indietreggiando verso il bancone.
E Matlacuyatl?
Sì, ombre, Matlacuyatl, Tlaxcala.
E le lagune?
Sì, molte lagune.
E non ci sono molti palmipedi in queste lagune?
Ah, sì, signor, muy fuerte, a Tlaxcala. Allora, disse il console, rivolto agli altri, che ha che non va il mio piano? Che avete da rompere, voi altri? Dopotutto tu non devi andare a Veracruz, Hugh.
All'improvviso un tizio sulla porta attaccò a suonare la chitarra, rabbiosamente, e ancora una volta Cervantes si presentò al tavolo. Il titolo di questa canzone è Fiori neri. Cervantes stava per invitare l'uomo ad entrare. Dice, soffro perché le tue labbra dicono solo bugie e donano la morte con un bacio.
Digli di levarsi di torno, disse il console. Hugh, quanto strene sai al dia para Veracruz?
Il chitarrista cambiò canzone.
Questa è una canzone ai contadini, disse Cervantes, per i bovini.
Bovini? Per oggi ne abbiamo avuti abbastanza di bovini. Digli di smammare, por favor, rispose il console. Mio Dio, ma che cosa avete che non va? Yvonne, Hugh, ma è una splendida idea. Un'idea molto pratica. Non capite che prendiamo 2 piccioni con una fava? Cervantes, fave, ne hai? Tlaxcala è di strada per Veracruz. Hugh, la vera croce. Questa è l'ultima volta che ci vediamo, caro mio. Almeno a quanto ne so io. Tanto vale festeggiare. E dai, a me non me la racconti. Io ti tengo d'occhio. Si cambia San Martín in entrambe le direzioni. Un tuono. Uno solo. Esplose a mezz'aria appena fuori dalla porta e Cervantes uscì di corsa con il caffè. Poi strofinò i fiammiferi per farli accendere.
La superstizione dice, sorrise accendendo un altro fiammifero per il console, che quando tres amigos prenden su cigarro con la misma cerilla, el último muere antes que los otros dos.
Avete questa superstizione in Messico? Domandò Hugh.
Sì, signor, annuì Cervantes. L'idea è che quando tre amici accendono la sigaretta con lo stesso fiammifero, l'ultimo muore prima degli altri due. Ma in guerra è impossibile, perché molti soldati hanno un solo fiammifero.
Forstick, disse Hugh, riparando con la mano un altro fiammifero per il console. In Norvegia hanno una parola più bella per i fiammiferi.
Si stava facendo sempre più buio. Sembrava che il chitarrista si fosse sistemato in un angolino con gli occhiali da sole. Avevano perso la corriera del ritorno, sempre che avessero davvero avuto intenzione di prenderla. La corriera che li avrebbe riportati a casa a Tlaxcala, ma al console sembrava che con il caffè lui avesse cominciato tutto a un tratto a parlare da persona sobria, brillante, perfino loquace, che fosse addirittura al massimo della forma. Un fatto che, ne era sicuro, stava rendendo Yvonne, dall'altra parte del tavolo, di nuovo felice.
Firestick! La parola norvegese di Hugh gli era rimasta in testa.
E il console stava parlando degli indo-ariani, degli iraniani e del sacro fuoco, Agni, evocato dai cieli con i suoi tizzoni, dal sacerdote. Stava parlando di Soma, di Amrita, del nettare dell'immortalità, elogiato in un libro intero del Rig Veda, del Bhang, che forse era più o meno uguale al Mescal, e cambiando argomento, con garbo, stava parlando di architettura norvegese, o piuttosto di quanto l'architettura nel Kashmir fosse quasi, per così dire, norvegese. Stava parlando dei giardini Borda Quanawak davanti al cinema di Bustamente e del fatto che, chissà perché, gli ricordavano sempre la terrazza del Nishad Bagh. Il console stava parlando degli dei vedici che non erano esattamente antropomorfi, laddove invece il Popocatépetl e l'Ixtasiquitl oppure non lo erano. In ogni caso il console ancora una volta stava parlando del sacro fuoco, del fuoco sacrificale, del torchio di pietra per il soma, dei sacrifici di cibo e bestiame e cavalli, del sacerdote che cantava dai Veda, di come i riti per bere, all'inizio semplici, con il passare del tempo erano diventati sempre più complicati, di modo che il rito andava portato avanti con cura meticolosa, perché bastava un errorino, ic, ops, a invalidare il sacrificio. Soma, bang. Mescal, ah sì, il mescal era di nuovo tornato sull'argomento e adesso se n'era allontanato con la stessa astuzia di prima. Stava parlando dell'immolazione delle mogli e del fatto che all'epoca di cui stava parlando, a Taxila, all'imbocco del passo di Khyber, la vedova di un uomo senza figli poteva andare in sposa al cognato grazie all'usanza dell'evirato. Il console stava parlando come Sir Thomas Brown, di Archimede, Mosè, Achille, Matusalemme, Carlo V, Ponzio Pilato. Il console stava anche parlando di Gesù Cristo, o piuttosto di Yus Asaf, che stando a certe leggende del Kashmir, era Cristo. Cristo, che dopo essere stato deposto dalla croce, aveva vagato fino al Kashmir, alla ricerca delle tribù perdute di Israele, ed era morto lì, a Srinagar. Ma c'era un piccolo intoppo. Il console non stava parlando. Pareva proprio di no. Il console non aveva detto nemmeno una parola. Era tutta un'illusione, un turbinante caos cerebrale dal quale, a un tratto, finalmente, in quel preciso istante, emerse chiaro e tondo l'ordine. Il gesto di un pazzo o di un ubriaco, vecchia Lenza, disse, o di un uomo in preda ad uno stimolo violento, sembra meno indipendente e più inevitabile a chi conosce la condizione mentale di chi ha compiuto quel gesto.
e più indipendente e meno inevitabile a chi non la conosce.
Cosa? Disse Hugh.
Niente, niente, torno sempre indietro e riprendo qualcosa dal punto in cui io l'ho lasciata. Altrimenti come avrei fatto a restare console tanto a lungo? Quando non capiamo in alcun modo le cause di un'azione, e mi riferisco nel caso in cui la tua mente abbia perso il filo della tua stessa conversazione agli eventi di oggi pomeriggio, che siano queste cause viziose o virtuose o che altro, noi tendiamo, secondo Tolstoi, a dare troppa importanza al libero arbitrio. Allora, secondo Tolstoi, avremmo dovuto essere meno riluttanti a interferire di quanto non siamo stati e sempre secondo Tolstoi, proseguì, prima di esprimere un giudizio sul ladro, sempre che sia un ladro, dovremmo chiederci quali erano i suoi legami con altri ladri, i suoi legami di famiglia, il suo posto nel tempo, sempre che ne siamo a conoscenza, il suo rapporto con il mondo esterno e con gli effetti che hanno portato a quel gesto. Cervantes! Ovviamente noi ce la prendiamo comoda per scoprire tutto questo mentre il poveretto tira le cuoia in mezzo alla strada, stava dicendo Hugh. Come si era arrivati a questo? Nessuno ha avuto la possibilità di interferire finché non è stato commesso il fatto. Nessuno di noi l'ha visto rubare i soldi, a quel che mi risulta. E poi di quale crimine stai parlando, Jeff? Sempre che siano avvenuti altri crimini. E il fatto che non abbiamo mosso un dito per fermare il ladro non c'entra niente con il fatto che non abbiamo mosso un dito per salvare la vita di quel poveretto.
Esatto, disse il console. Io stavo parlando di interferenza in generale. Credo. Perché avremmo dovuto fare qualcosa per salvargli la vita? Non aveva il diritto di morire se ne aveva voglia?
Cervantes! Mescal!
No, Parras, por favor.
Perché bisognerebbe mai interferire con qualcuno? Perché qualcuno avrebbe dovuto interferire con i Tlaxcalani, ad esempio, che se ne stavano belli tranquilli sotto gli alberi secolari e fragili tra i palmipedi della loro primigenia laguna?
Come queste guerre!
Perché a me, Hugh, sembra che di questi tempi, e quasi ovunque nel mondo, non esista più da parecchio tempo alcunché di fondamentale per l'uomo.
Ah, voi altri gente con delle idee.
Ignorazio elenchi. Tutta questa faccenda, ad esempio, di andare a combattere per la Spagna. E allora la povera piccola Cina indifesa? Non lo vedi che esiste una specie di determinismo nel destino delle nazioni? Alla lunga sembrano sempre ottenere quello che meritano.
Una folata di vento irruppe nella sala con un lamento spettrale, simile a quello della tramontana, quando agita le reti sui campi da tennis in Inghilterra, facendone tintinnare gli anelli.
Capirai l'originalità. Fino a poco tempo fa toccava la povera piccola indifesa Etiopia e prima ancora alle povere piccole indifese Fiandre, per non parlare ovviamente del povero piccolo indifeso Congo Belga. E domani sarà il turno della povera piccola indifesa Lettonia, o della Finlandia, o del vatte alla pesca, o perfino della Russia. Studia la storia. Torna indietro di un migliaio di anni. Che senso ha interferire con il suo assurdo, stupido corso? Come una barranca, un baratro pieno zeppo di rifiuti che si snoda attraverso le epoche e muore in un... Ma se santi Dio! Dimmi che cosa avrà mai tutta l'eroica resistenza messa su da poveri piccoli popoli indifesi, resi indifesi in primis, per una qualche ragione ben calcolata e criminale.
Ah, cazzo, ma io te l'ho già spiegato!
Cosa avrà a che fare con la sopravvivenza dello spirito umano? Niente di niente, anzi meno di niente. Paesi, civiltà, imperi, orde enormi muoiono senza alcuna ragione e con essi la loro anima e il loro significato. E a tutto questo potrebbe sopravvivere un vecchietto di cui magari non hai mai sentito parlare e che non ha mai sentito parlare di loro, seduto a friggere a Timbuktu.
Prova a risalire all'epoca di Tolstoi.
Yvonne! Dove vai?
Fuori.
Allora toccava al povero piccolo indifeso Montenegro, alla povera piccola indifesa Siberia. E andando ancora un po' più indietro, Hugh, fino al tuo Shelley, quando toccava alla povera piccola indifesa Grecia,
Cervantes!
E capiterà di nuovo, ovviamente. O a Boswell, la povera piccola indifesa Corsica. Catamiti e Checche in difesa della libertà, come sempre. E Rousseau, non il doganiere, l'altro, sapeva benissimo di dire cose senza senso.
Mi piacerebbe tanto capire di cosa cazzo credi di stare parlando,
del perché la gente non riesce a farsi gli affaracci suoi.
O a dire quello che pensa?
Ma non sei tu a smaniare per combattere per la Spagna? Per quel che ti pare, per Timbuktu, per la Cina, per l'ipocrisia, per il vaffanculo, per qualsiasi scemenza che un qualche idiota dalla testa dura sceglie di chiamare libertà, mentre in realtà non esiste niente del genere.
Se tu avessi letto davvero Guerra e Pace, come sostieni di avere fatto, perché non hai l'intelligenza di trarne qualche lezione, ripeto?
Ad ogni modo, disse Hugh, qualche lezione ne ho tratta, ad esempio, lo so distinguere da Anna Karenina.
Va bene, da Anna Karenina, allora.
Il console fece una pausa.
Cervantes!
E Cervantes arrivò con il gallo da combattimento palesemente addormentato sotto il braccio. Muy fuerte, disse. Muy terrible.
Mentre girava per la sala.
Un bruto!
Ma come ho cercato di farvi capire, a voi altri maledetti, dammi retta, non riuscite a farvi gli affari vostri in patria, figurarsi all'estero. Jeffrey, caro, perché non smetti di bere? Non è troppo tardi, eh? La solita antifona, non è così?
Tanto voi altri sapete una sola cosa. L'idea che sia sicuramente troppo tardi per tenermi in vita in generale. Siete tutti uguali, tutti quanti, Yvonne, Jacques, tu, Hugh. Cercate di interferire con le vite degli altri. Interferire, interferire sempre. Perché qualcuno avrebbe dovuto interferire con il giovane Cervantes qui presente, ad esempio, visto il suo interesse per i combattimenti tra i galli? E questo è esattamente quello che sta mandando il mondo a rotoli. Se vogliamo esagerare un po', ma sì, giusto un pochino. È tutto perché non avete la saggezza e la semplicità e il coraggio, sì, il coraggio, di prendervi le vostre... di prendervi...
Chiudi il becco, Jeff, per amor del cielo. Beh, se per questo fate schifo entrambi, Cervantes!
Jeffrey, ti prego, siediti, sembrava aver mormorato Yvonne stremata. Stai facendo una scenata assurda.
No, invece no, Yvonne. Sto parlando con grande calma. Ad esempio, quando ti chiedo, tu hai mai fatto qualcosa per qualcuno che non fosse te stessa?
Il console doveva proprio dirlo. Lo stava dicendo, anzi, l'aveva detto. Dove sono i figli che forse avrei voluto? Potevi anche immaginare che li avrei voluti, affogati, con l'accompagnamento gorgogliante di un migliaio di lavande vaginali.
Bada... Almeno tu non fingi di amare l'umanità, per nulla. Tu non hai nemmeno bisogno di un'illusione, anche se purtroppo qualche illusione ce l'hai, per aiutarti a sconfessare l'unico obiettivo sano e naturale che hai. Anche se, ripensandoci, sarebbe meglio che le donne di obiettivi non ne avessero affatto.
Non dire porcate.
Jeffrey, Hugh scattò in piedi. Resta al tuo cazzo di posto,
ordinò il console.
Ovviamente non mi sfugge l'inghippo romantico in cui siete finiti voi due. Ma anche se Hugh adesso se ne approfitta, fra non molto si renderà conto di essere solo uno delle tante centinaia di babbei con le branchie come merluzzi e le vene come puledri, lascivi come caproni, tutti quanti focosi come scimmie, osceni come lupi in calore. Che momenti insoliti dovete aver passato, sfiorandovi le mani e giocando a fare gli svenevoli per tutto il giorno con la scusa di salvarmi. Gesù, povero piccolo indifeso me, mica ci avevo pensato, ma in effetti è assolutamente logico. Tutto portava a questo e adesso ho anch'io la mia minima, inutile, personale battagliuccia per la libertà. Mammina, lasciami tornare in quel bellissimo bordello dove si strimpella l'ukulele in uno spasmodico assolo infinito. Vero, sono stato tentato di deporre le armi. Sono stato incantato dalle vostre favolette riguardo a un paradiso sobrio e analcolico.
Avrete lavorato al progetto per tutto il giorno, immagino. Ma adesso ho preso la mia melodrammatica decisione in quel che resta della mia mente. Cervantes! E sebbene non ne abbia la minima voglia, grazie mille. Al contrario, io scelgo Tlax. Ma che stava dicendo? Tlax... Lux, Lux. Era in camera e all'improvviso in questa camera tutto cadeva a pezzi. Il pomello si era staccato dalla porta. Una tenda aleggiava per i fatti suoi, slegata, svincolata da tutto. Gli venne il pensiero che fosse entrato per strangolarlo. Un orologetto disciplinato dietro il bancone lo fece tornare in sé. Il ticchettio era fortissimo. Tlax, 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 tlax. Le 5:30. Era tutto qui? All'inferno, finì assurdamente. Perché, perché? E tirò fuori una banconota da 20 pesos e la appoggiò sul tavolo. Perché a me piace! Gridò loro dalla finestra aperta, ormai fuori. Cervantes era fermo dietro il bancone, con lo sguardo atterrito, il gallo sempre in mano. A me l'inferno piace. Non vedo l'ora di tornarci. Anzi, ci vado di corsa. È come se fossi già lì. Stava correndo davvero, nonostante il male alla gamba. Inveendo contro di loro come un ossesso. E la cosa strana era che non stava facendo davvero sul serio. Però... correva lo stesso verso la foresta, che diventava sempre più buia e in alto più burrascosa. Dagli alberi soffiò una raffica di vento e il falso pepe ruggì. Dopo un po' il console si fermò. Tutto era calmo. Nessuno gli era venuto dietro. Era un bene? Sì, era un bene, pensò, con il cuore in gola. E visto che era un bene, avrebbe preso il sentiero che portava a Parian, al Farolito. Davanti a lui, i vulcani scoscesi sembravano essersi approssimati. Torreggiavano sulla giungla, svettanti nel cielo sempre più basso. Massicce attrattive che dallo sfondo si facevano sempre più vicini.